La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Un saluto ai nostri radioascoltatori. Torna dunque anche questa settimana La Rosa dei Venti, e questa settimana i nostri quattro opinionisti sono chiamati a parlare di neofascismi, di media e di manifestazioni che nell'ultimo periodo hanno preso il sopravvento nella cronaca di tutti i giorni. Sentiamo nell'ordine prima il commento di Paolo Cocchi.
Ma questa nostra Costituzione è anche figlia di una guerra civile. In Francia il popolo insorse contro una classe sociale, l'aristocrazia. In America si insorse contro una madre patria tirannica che vessava le colonie. In Italia si è combattuto fra italiani il quadro disastroso e drammatico di una guerra che oramai era perduta e di un paese occupato da quelli che un tempo erano stati i nostri alleati. Io credo siano state queste circostanze storiche che hanno reso difficile il compito all'antifascismo, che si è trovato subito ad essere una cultura di parte, una cultura che non poteva essere un terreno condiviso liberamente da tutti gli italiani. Si parla spesso, anche in questi giorni, si è riparlato di un antifascismo strumentale, no? Di un antifascismo piegato a fini di parte, soprattutto dalla sinistra. Forse questo è stato vero in determinati momenti della storia repubblicana, quando il termine fascista veniva usato indiscriminatamente come sinonimo, diciamo, di prepotenza classista, di ingiustizia, e veniva applicato anche a modi di pensare, a persone, a situazioni che di fascista non avevano nulla. E tuttavia, nonostante questi limiti e queste difficoltà, non possiamo non essere antifascisti. In un momento come questo, tanto più nel quale le tensioni sociali legate al fenomeno migratorio e a una stasi, se non quando a un regresso della crescita del tenore di vita, spingono molti, e fra questi i giovani, verso mitologie regressive, irrazionali, che hanno nella razza, nella violenza, in un concetto esclusivo di patria, il loro fulcro, nella speranza tragicamente illusoria che queste mitologie possano risolvere i problemi attuali. Io penso che l'antifascismo, la cultura antifascista, per affermarsi, per espandersi, debba anche rinnovarsi, cioè fare luce su se stessa, arrivare a una comprensione di se stessa maggiore e anche dei suoi limiti storici, e anche una comprensione maggiore del suo antagonista, il fascismo, come tanta ricerca storica ha fatto negli ultimi 20 anni. Non alludo alla ricerca cosiddetta revisionista, che invece si è posta sullo stesso piano dell'antifascismo ideologico, ma a tanta ricerca storica che ha cercato di fare luce su quelle vicende in maniera critica, anche con risultati nuovi. Il fatto è che la politica non ha registrato questi cambiamenti ed è rimasta fissa allo schema che, se si è antifascisti, si è in qualche modo di sinistra. Quindi una politica della memoria, specie se rivolta ai giovani, deve essere una politica fatta di valori costitutivi e non di scelte politiche, deve essere una politica che riconosce dignità ai vinti, quando questi furono degni, e deve essere una politica che procede per comprensione storica e non per anatemi ideologici.
E dopo le parole di Paolo Cocchi, ascoltiamoci ora invece cosa ne pensa Giuseppe Matulli.
È evidente che di fronte ai casi di violenza che si sono lamentati in queste ultime settimane, il pensiero quasi inevitabilmente si rifà al fascismo. Però occorre rendersi conto che non solo la situazione è spaventosamente cambiata rispetto agli anni 20, ma anche che questi fenomeni sono promossi da dei soggetti che, pur richiamando il fascismo perché si chiamano Nazi Skin, perché sono Forza Nuova, perché sono Casa Pound, eccetera, sono però entità assolutamente marginali nella realtà italiana e che sono esistite da tempo, ma solo ora, e questo ci deve interrogare, si stanno presentando ripetutamente anche in forme nuove, pur essendo talmente marginali da non costituire in sé per sé un pericolo. il fatto che questi oggi si ripresentino nei termini che purtroppo stiamo vedendo significa una cosa molto importante, e cioè l'assenza della politica. Finché c'è stata la politica e c'erano queste posizioni, ma erano assolutamente estreme, secondarie, facevano anche fatica ad esprimersi. Oggi, nell'assenza della politica, queste formazioni si esprimono, e si esprimono con grande consistenza, pongono anche dei problemi, costituiscono un minimo di presenza organizzata sul territorio, fanno anche azioni di assistenza ai ceti meno abbienti. E da questo punto di vista c'è da porsi una domanda, che è la domanda delle domande. Tanto il fenomeno non è italiano e non è nemmeno soltanto europeo. E c'è il fenomeno, diciamo, più clamoroso che è accaduto nel mondo in questi ultimi tempi, e cioè che i ceti meno abbienti, le fasce più deboli, sono quelle che hanno sostenuto Trump, cioè sostenuto un ultramiliardario. C'è quindi da porsi un problema, che è quello di riuscire a capire qual è la sfida che abbiamo di fronte oggi a livello mondiale, piuttosto che accontentarsi di fare un riferimento al passato che magari ci consente di dire che la colpa è del fascismo, tanto e così abbiamo risolto il problema, e che bisogna applicare la legge sull'antifascismo e si sarebbe risolto tutto. Purtroppo così non è. Abbiamo bisogno di trovare delle risposte nuove, che sono difficili da trovare, ma che è anche urgente trovare.
Un grazie anche a Giuseppe Matulli. E ora è la volta di Paolo Bartolozzi, invece, che ci dice qual è il suo pensiero in proposito.
I movimenti politici di estrema destra che si sono verificati nelle ultime settimane, vedi fatti di Como o le proteste contro alcuni giornali, dimostrano che i rischi di alcune ideologie come quella neonazista e fascista possono ancora attecchire in un'Italia che è sempre più impoverita, come dimostrano i dati di Eurostat, è sempre più chiamata a fare i conti con i costi dell'immigrazione e dei conseguenti problemi di sicurezza. Per affrontare questo fenomeno è fondamentale cercare di analizzare le cause che portano a rendere sensibile alcune frange, anche se marginali, della popolazione a questi movimenti, che anche in recenti elezioni amministrative hanno dimostrato di raccogliere significativi consensi, soprattutto nelle periferie delle città. Negli ultimi anni, come dimostrano tutti gli istituti di ricerca, vedi Istat, Eurostat, eccetera, nel nostro paese i poveri sono aumentati in modo significativo, e le famiglie sulla soglia della povertà sono ormai il 30% della popolazione. A questo si aggiunge che il ceto medio è ormai stato distrutto e la ricchezza è concentrata nel 10-15% degli italiani. Anche la piccolissima crescita che viene oggi sbandierata si concentra su pochi, e aumentano quindi le disuguaglianze. A ciò si aggiunge il fenomeno dell'immigrazione, che in questi anni è diventato il problema principale del governo, dovendo provvedere alla sistemazione degli immigrati con costi conseguenti e con i problemi di sicurezza e del terrorismo. Tutto ciò completa il quadro per capire dove certi movimenti estremisti vanno a seminare queste folli ideologie a cui si riferiscono. Il lassismo della sinistra, che ha governato in questi anni su queste tematiche, insieme al messaggio che è stato percepito come se la priorità fossero gli immigrati e non allo stesso modo gli italiani che nel frattempo si impoverivano, ha prodotto un terreno fertile per gli estremismi, soprattutto nelle fasce più deboli e nelle periferie. Per rispondere a questi fenomeni preoccupanti, a queste ideologie deliranti, occorre dare risposta ai problemi della povertà, del lavoro, delle periferie abbandonate e ai problemi di sicurezza nei territori, facendo sentire la presenza dello Stato. Contestualmente bisogna culturalmente e politicamente condannare ogni totalitarismo e ricordare le malefatte e i genocidi che queste ideologie hanno provocato nella storia, e non hanno risolto nessun problema per il quale dicevano di essere nate.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi, e chiudiamo come al solito con le parole di Eugenio Giani.
Sicuramente in tutta Europa i nazionalismi, gli integralismi etnici stanno crescendo, anche in virtù di un vuoto di valori, di progetti che riscontriamo in questo momento, e che quindi ideologie che danno certezze, anche se sono certezze velleitarie, sanguinarie e assolutamente da rifiutare, riescono a trovare spazio più di quanto non era in passato. Va detto poi che gli antitodi della situazione che si era venuta a determinare, che sfociò nella seconda guerra mondiale, quella del nazismo, del fascismo, erano antitodi che nel dopoguerra chiaramente erano molto più forti, meno lo sono con i giovani di oggigiorno, che hanno vissuto solo dai racconti dei bisnonni, dei nonni, dei padri, quello che accadde nella più terribile delle situazioni di conflitto che vi è stato storicamente in Europa. Io ritengo che quindi sia molto importante alzare la guardia, ritengo molto importante anche sviluppare azioni di sensibilizzazione culturale su quello che è stato il dramma dei genocidi compiuti in nome di una integrità di razza, in nome di una impostazione di superomismo nicciano, filosofie che poi portarono negli anni 30 prima al fenomeno di Mussolini, poi ancora quello più grave e più radicale di Hitler. Io per questo vedo con grande favore in questo momento la sensibilizzazione che sui temi della resistenza, dell'impegno civile da parte di tanta gente che anche senza imboccare il fucile ma favorì la liberazione dell'Italia, possano farci conoscere purtroppo il dramma di chi ormai aveva perso. Pensate che la Toscana fu nella sua parte centrale liberata nel settembre del 44, ma dal settembre 44 alla primavera del 45, pensate, morirono più di 1,5 milioni di persone nei campi di sterminio. Si aveva la consapevolezza che si stava perdendo, ma non si rinunciava a quegli scellerati disegni criminosi che gli ufficiali nazisti continuarono a perpetrare. Ecco perché sapere tutto quello può evitare alla persona giovane di oggi di mettere una bandiera con segni equivoci o di pensarla in un modo radicale, contrariamente a quello che la cultura di democrazia e di libertà che abbiamo voluto affermare ci lascia invece intendere e interpretare.
Grazie anche a Eugenio Giani. La puntata odierna della Rosa dei Venti termina qui e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.